Sta per andare in onda Sister, in cerca di alleate, in cerca di alleati.
Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, benvenuti a questa nuova puntata di Sister qui sulle frequenze di Radio Popolare. 16:30 circa e qui inizia questa nuova avventura di oggi. Io sono Clarice Trombella e quest'oggi vorrei fare qualcosa che non ho ancora fatto nelle puntate di Sister, cioè annunciarvi da subito l'ospite che avremo nella seconda puntata. Si tratta di un comico, di uno stand-up comedian. Lui è Alessandro Cappai e insieme a lui andremo un po' a indagare sul mondo femminile, appunto, all'interno della stand-up comedy e non solo, ovviamente, e magari ci dirà attraverso il suo polso e il suo termometro personale in quale stato di salute è la comicità e magari gli chiederemo anche qualche consiglio. Ma non a caso ho chiesto ad Alessandro Cappai di partecipare a questa puntata perché lo ritengo un potenziale alleato. E noi di Sister siamo sempre alla ricerca di alleati, ovviamente, ma perché è proprio un comico, uno stand-up comedian? Perché nella vita c'è bisogno di ironia, vero? È necessario affrontare la vita con ironia, senza prendersi troppo sul serio. E per citare un grande Charlie Chaplin, che diceva: chi non ride non è una persona seria. Noi andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi. Sarò forse stata un pochino troppo didascalica nella scelta di questa canzone, ma calza a pennello. Questa è Ironic di Alanis Morissette. A tra poco.
You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. I really do think it's like rain.
Life is a funny way of sneaking up on you. Life is a funny, funny way of helping you out. La vita ha un modo divertente per sorprenderti, la vita ha un modo divertente di aiutarti. È così che si conclude Ironic di Alanis Morissette. E io vi rinnovo l'invito a segnalarmi quei brani, anche quegli artisti, perché no, che vi rendono le giornate migliori. Quando sapete di essere un po' giù e avete bisogno veramente di qualcosa per tirarvi su il morale, andate ad ascoltare quell'artista, andate a leggere quello scrittore, quella scrittrice. Quindi se volete cercatemi su Instagram, Clarice Trombella, e ditemi la vostra. Io vi ricordo come al solito che Instagram è il canale che utilizzo più spesso, che ho scelto di utilizzare appunto come mezzo di comunicazione, di scambio di opinioni. Ringrazio ancora una volta chi ascolta questo programma e contribuisce a renderlo più ricco sicuramente. E in sottofondo cominciamo a sentire le prime note della canzone che andiamo ad ascoltare adesso, di Piero Ciampi, una canzone meravigliosa, è la mia canzone del cuore, devo ammetterlo, per intelligenza ed ironia, ma ve la faccio sentire. Piero Ciampi con Adios.
Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più, la tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada. E un gatto se lo mangia tra gente indifferente, ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No, ma vaffanculo. Ma vaffanculo, sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo, ma vaffanculo, te e tutti i tuoi cari, ma vaffanculo, ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo, sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo. Non conosci l'educazione, eh? Portami una sedia e vattene.
Pezzo meraviglioso questo di Piero Ciampi, Adius. Vi consiglio veramente di ascoltare tutte le canzoni della produzione discografica di questo grandissimo artista, di cui se ne parla sempre troppo poco. E io vi auguro una cosa, di avere sempre nella vostra vita una persona che riesce a ribaltare un po' il senso negativo delle cose, anche quando di positivo proprio non se ne può trovare traccia. Non sto parlando del perenne ottimista o positivo, quello si chiama stupido, secondo me. Devo ammettere una cosa, io tendenzialmente non amo gli aforismi e quando sono giù di morale sicuramente non sono quelle ad aiutarmi, perché ho bisogno proprio di una presenza fisica, della carnazza, insomma. Cioè della sostanza di cui sono fatta. Ma volevo leggervi un aforisma molto carino riguardante la comicità. E chi l'ha detto è proprio un comico. Groucho Marx disse: "Non credo che le persone comprendano davvero quanto siamo importanti per la loro salute mentale." Io sono d'accordo. E sono d'accordo anche quando dice: "Gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta." Non ve la prendete. Tra pochissimo quindi avremo con noi l'ospite di questa puntata. Come già annunciato, sarà con noi Alessandro Cappai, comico e stand-up comedian. E come potremo introdurlo se non con una canzone, ma non una canzone a caso? Ci andiamo infatti a sentire una canzone di Awkwafina, attrice, rapper e comica statunitense, che ha deciso di rispondere a colpi di rap alla canzone My Dick di Mickey Avalon. La canzone di Awkwafina è diventata un successo virale e inno femminista quando per la prima volta fu pubblicata nel 2012. Pensate che la registrazione originale la fece su GarageBand, molto prima che insomma cominciasse a capire qualcosa dell'editing audio. Per chi non lo sapesse, GarageBand è un'applicazione consumer dei sistemi operativi di Apple. E noi quindi andiamoci a sentire questa canzone che non poteva far altro che chiamarsi My Veg. A tra poco con l'ospite di Sister di questa puntata. Buon ascolto.
My veg, like an operatic ballad. Yo veg, like grandpa's cabbage. And my veg, effortless. Yo veg, post ads on Craigslist. My veg, score aloe vera. Yo veg, look like Tony Danza. My veg, like tasting heaven. Yo veg, manages a 7-Eleven. Yo, my veg, make your girl panties cream. Yo veg, spreads hepatitis C. And my veg, a chrome Range Rover. Yo veg, hatchback, 81 Toyota. Yo, my veg, Harvard Law School, yo veg, Apex Technical, my veg, speak 5 different languages, I told yo veg, bitch, make me a sandwich. Yo, my veg, feel like winning the lottery, yo shit got turned down from eHarmony, my veg, one best veg, yo veg, one best supporting veg. Yo, it's time that we let the world know, bitch, your veg look like Janet Reno. Awkwafina's a genius, and her vagina is 50 times better than a penis. It's time that we let the world know, bitch, your veg look like Janet Reno. Awkwafina's a genius, and her vagina is 50 times better than a penis. My veg got built-in utilities, yo fat ass is on disability. My veg, a Beyonce weave, yo veg, a polyester Kmart hairpiece. My veg bounce like J-Lo's booty, yo veg like James Lipton's booty. And my veg, it's ornamental, your veg is a 5-hour PBS special. Yo, my veg, feed the homeless, yo veg, date the homeless. My veg, make the dean's list. Yo, veg couldn't pass the HIV test. It's time that we let the world know, bitch, your veg is only so-so. Aquafina's a genius, and her vagina is 50 times better than a penis. It's time that we let the world know, bitch, your veg is only so-so. Aquafina's a genius, and her vagina is 50 times better than a penis.
Yo, my veg is Godfather 1, and your veg is Godfather 3, and my veg got a big ass gun. Your veg is like pineapple cottage cheese.
Yo, my veg got 12-inch gold wheels, and your veg got bird poop on a windshield. My veg beats your veg by a million. Your veg is frightening like Serena Williams.
Yeah. It's time that we let the world know. Bitch, your veg look like Janet Reno. Aquafina's a genius, and a vagina is 50 times better than a penis. It's time that we let the world know. Bitch, your veg look like Janet Reno. Aquafina's a genius, and a vagina is 50 times better than a penis.
Better than a penis.
E bentornati sulle frequenze di Radio Popolare all'interno di Sister, ed è arrivato finalmente il momento di presentare il nostro ospite di oggi, Alessandro Cappai, cagliaritano, eccoci, cofondatore del progetto Stand Up Comedy Sardegna e direttore artistico del Cagliari Comedy Festival. Buongiorno Alessandro.
Salve, buongiorno, salve a tutte, salve a tutti.
E grazie di aver accettato l'invito.
Grazie a voi.
Benissimo, allora io vorrei cominciare subito,
sì, a
bomba diciamo. Così
subito ci scaldiamo subito.
Ti racconto un po' la mia storia brevemente. Allora ammetto subito di non avere tutta questa conoscenza riguardo la stand up comedy, però ho scoperto di avere un background importante così senza saperlo, perché io sono cresciuta con Jerry Seinfeld.
Certo.
Poi mi sono innamorata di George Carlin, che tra l'altro sta girando ultimamente un pezzo sull'aborto che è spettacolare.
Sì, lui
lo registrò comunque anni fa.
Sì, questa è la forza di George Carlin, che è assurdo, che ha scritto dei pezzi 40 anni fa che possono uscire domani. Questa è la cosa assurda di George
Carlin. Sì. O oggi purtroppo, perché parlando di aborto.
Esatto. No, domani, perché dopo è scontato che sia ancora peggio.
Chiaro.
E quindi il monologo sia ancora più valido.
Posso. E poi Gervais, Louis C.K., okay, di cui non sono riuscita comunque a disinnamorarmi dopo il casino che aveva combinato con il MeToo e quant'altro. E mi sono resa conto che comunque in questa lista non ho neanche una donna.
È male, male.
Lo so. Probabilmente perché all'epoca, quando ti parlo degli anni 90-2000, non c'era tutto l'accesso da parte del fruitore a più materiale legato a questo mondo. Ultimamente però le cose stanno cambiando moltissimo.
Beh, sì.
Secondo te cos'è cambiato? Perché adesso c'è più presenza di donne in questo ambiente?
Ma allora, vabbè, innanzitutto, se non mi sento in colpa, devo citare Sarah Silverman, perché fra i grandi che hai citato ce l'avrei messa. Quindi, cioè, nel senso, è vero che le cose stanno cambiando, però comunque ci sono già stati dei nomi nei decenni passati di comiche che hanno fatto la storia della stand-up. Mm-hmm. Sarah Silverman in particolare è una delle mie influenze più grandi in assoluto. Cioè, io quando ho iniziato chiudevo le battute con la stessa delivery di Sarah Silverman. Poi sono diventato un comico originale, però all'inizio mi scimmiottavo Sarah Silverman, quindi non posso non citarla. In generale penso di doverti dare la risposta più banale del mondo, nel senso che è cambiato, non dico che è cambiato il mondo, ma sta iniziando a cambiare, cioè nel senso, si sta cercando di prendere un'altra direzione, quindi la stand-up comedy poi è un genere che abbastanza poi riflette quello che è la realtà, quindi se il mondo va in una direzione, poi questo lo vedi anche nella comicità, anche perché poi al contrario di quello che magari molti comici sono convinti che succeda quando salgono sul palco, la stand-up comedy è raro che cambi il mondo, ma è molto spesso il contrario, cioè il mondo esterno che va a cambiare la stand-up comedy e che decide un po' in che direzione si va.
Lo influenza, e voi poi siete anche lo specchio, siete un po' la cartina del tornasole. Poi per chi ha le capacità e la sensibilità,
esatto,
aggiungo,
sì.
Perché non tutti,
quello come tutto il resto. Quindi sì, poi negli ultimi anni ci sono sempre state stand-up comedian, ovviamente in minoranza storicamente, però ci sono sempre stati nomi importantissimi come Sarah Silverman, Joan Rivers, e tante altre. Negli ultimi anni ne stanno uscendo di fortissime, cioè adesso ultimamente, sì, negli ultimi anni c'è Taylor Tomlinson, che, sì, che è fortissima. Il suo ultimo special su Netflix è un capolavoro. Lei è veramente forte e mi mette molta ansia perché penso che sia addirittura più giovane di me, quindi mi fa sentire in colpa. Però, però è veramente una delle stand-up comedia più interessanti al momento, in assoluto.
Di dov'è lei?
Allora, lei è di Los Angeles, non sono sicuro che se sia nata a Los Angeles, ma sicuramente è della scena di Los Angeles.
Della scena di Los Angeles,
sì. Fra l'altro, lei, sì, della scena di Los Angeles, fra l'altro lei ha un background da Christian Comic, cioè lei ha iniziato nelle chiese a fare stand-up comedy. Poi però ha preso tutta una strada sua e ora dice di non essere più neanche religiosa, però ha iniziato, facevano gli spettacoli di stand up comedy nella sua chiesa e ha iniziato là.
Che meraviglia. Quindi è impensabile, suo, veramente.
Sì, esatto, sì,
fantastico, sì. Non sarà stata neanche una chiesa cattolica, però vabbè.
Sì, no, esatto.
Ok, e quindi dopo aver parlato di signore della stand-up comedy, è arrivato il momento di ascoltare una signora della musica scelta da te. Andiamo ad ascoltare quindi Nina Simone con Ain't Gonna Know a Good Life.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I got my freedom, I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away.
Con la voce pazzesca di Nina Simone continuiamo a parlare, a fare quindi due chiacchiere con Alessandro Capai, andando ancora ad indagare sul suo rapporto con il mondo femminile. Quindi le donne, ho notato, sono comunque sempre molto presenti nei tuoi sketch, possiamo chiamarli sketch, okay, nei tuoi pezzi,
ma sì,
meglio. Sketch
è un, pezzi, sì, dai, routine, sketch, monologhi,
sketch è un po',
come voglia.
Routine, monologhi.
Sì, sketch è un po' da sitcom, sketch.
Ok, qui esce la mia parte boomer proprio,
ma no,
con
ma,
prepotenza.
Ma
non parli praticamente quasi mai di sesso, di questo poi ne parleremo.
Ma beh, non è del tutto vero, però cioè, forse ho poco di pubblicato, però cioè, nello spettacolo che sto portando in giro, che sto finendo adesso di portare in giro, perché nel frattempo sto finendo di scrivere quello, okay, nuovo, c'è un bel po' di sesso, non tanto, però c'è. Cioè.
Dicevo, quindi le donne, certo, sono sempre molto presenti nei tuoi monologhi, mm-hmm, e soprattutto la tua nonna e tua mamma.
È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Ma poi, fra l'altro, mi è venuto in mente proprio ieri, perché sto chiudendo un nuovo spettacolo, e siccome mi sento in colpa ogni volta parlo di mia madre sul palco, ho detto magari... E quindi ho detto ok, nel prossimo no, però mi accorgo che mi vengono spontanei, quindi quindi ci sarà anche nel prossimo. Però in realtà lei è contentissima, quindi è vero comunque, sì, è vero, sono molto presenti, sì.
Perché attingi comunque dalla vita di tutti i giorni e poi la rielabori, esatto, come, esatto, insomma, come pensi che possa funzionare meglio, perché voglio dire, sei un professionista e non è che parli al bar come potrei fare io raccontando una storia.
No, quello c'è. Da lì il titolo del mio spettacolo non è andata proprio così, perché ogni volta mi chiedono, ma è vera quella storia che hai raccontato?
Giusto,
quindi ho detto, metto il titolo, me lo do la risposta, la metto in locandina, così ho risposto già.
E non risparmi neanche tuo papà, mi ha fatto molto ridere,
no,
il pezzo in cui hai raccontato di quando lo becchi a guardare un film, ma lui nega e dicendo pure che l'unico, sì, film che ammette di aver visto è Gran Torino di Clint Eastwood, perché è un film sufficientemente eterosessuale.
Sì, questa è quasi vera, devo dire, questa è quasi del tutto vera come storia.
Ci vuoi dire la realtà? Com'è andata?
Ma no, vero, no, beh, c'è questa, cioè, scherzavo su appunto questo, come dire, questo voler, cioè, penso che la paura sia collegata al fatto che se scopri che hai visto un, magari che, cioè, scopriamo che ha visto un film, poi pensiamo che abbia dei sentimenti e si è emozionato, esatto, per un film, quindi penso che tutto ruota intorno a quello. Quindi sì, ho sperato questa cosa qui che è quasi vera. Cioè, l'unica volta in cui mio padre mi ha parlato di un film era Gran Torino di Clint Eastwood, questo è vero. Poi non so se è l'unica volta.
Senti, per parlare quindi di uomini che fanno stand-up, e sempre parlando, mm-hmm, comunque di maschio alfa e quindi di una figura eterosessuale, cisgender, da macho, quanto, uh-huh, nel tuo ambiente, quello che perlomeno percepisci tu, c'è ancora questa grande scissione? Ci sono ancora un sacco, immagino, di stand-up che vogliono rivendicare questa figura dell'uomo,
sì,
alfa,
sì, sì,
e che fanno comunque, utilizzano quindi anche un certo linguaggio nella loro...
Sì. Cioè, in generale, nel momento in cui c'è un dibattito, c'è uno scontro, inevitabilmente poi lo scontro si crea, e quindi c'è, se da una parte magari qualcuno, cioè se magari qualche comico prende i cambiamenti del mondo in senso costruttivo e quindi lo vede come un modo di trovare nuove sfide per scrivere nuovi pezzi, magari qualcuno invece reagisce, come dire, rivendicando del no, facciamo che rimangono le cose così come sono. E io lo rivendico e lo esaspero anche, quindi un po' credo si crei questa cosa qui, ecco. Però poi proprio per dirla banalissima, cioè spesso poi magari un comico che rivendica queste cose è evidente che è un personaggio e sta sfottendo se stesso. Quando sale il comico sul palco che magari ha, cioè capisci che ha dei reali problemi con le donne, non fa ridere a nessuno a priori, cioè al di là di ogni discorso sul politicamente corretto, sul femminismo, eccetera, cioè se vedi che quel comico lì i problemi con le donne ce li ha davvero, non fa ridere, cioè a livello viscerale proprio non è divertente, quindi poi alla fine la comicità rimette un po' tutto a posto, ecco.
Sì, e porta anche un po' tutto a galla, come hai appena detto.
Esatto.
Infatti è una domanda che volevo farti più avanti, te la faccio adesso, che può suonare, okay, un po' provocatoria, ma che in realtà tutto sommato è anche quello che, okay, penso. Cioè c'è chi dice che non si può più dire niente, e tutto a causa del politically correct. Ma è proprio così? Oppure è solo un problema di chi, per esempio, non è in grado di reinterpretare il mondo in chiave diversa, okay, con un nuovo linguaggio e poi portarlo sul palco?
Allora,
ipotizzo, eh?
Beh, quello sì, no, ma infatti dicevo, cioè in generale vedere i cambiamenti del mondo in modo costruttivo e cercare di vederlo come nuovo, cioè prendere una cosa come un nuovo stimolo per scrivere robe più fresche, penso che questa sia la direzione giusta per ogni comico. Detto questo, cioè questo discorso del politicamente corretto non si può più dire niente è un po', è complicato in generale, perché in Italia se ne parla come se fossimo in America, ma non lo siamo, nel senso che in America negli ultimi anni ci sono state effettivamente delle degenerazioni di, cioè in cui magari sono stati messi in croce dei comici per aver detto delle robe che erano monologhi comici, cioè che stavano in piedi, cioè se basta che leggi un minimo del sottotesto stavano in piedi. Mi viene in mente ad esempio adesso c'è tutto un movimento che vuole cancellare John Mulaney, che è un comico bravissimo, perché lui fece dei pezzi sulla sua ormai ex moglie e scherzava sul vivere con una moglie ebrea, e ora hanno divorziato, e quindi c'è tutto un movimento che sostiene che a livello retroattivo quella roba non va più bene, quindi è antisemita, perché ora non stanno più insieme e quindi non ha più il diritto di... però c'è, cioè, lo spazio-tempo non funziona così. Questo per dire che mentre in America è vero che per quanto poi spesso qui le notizie ci arrivano, cioè una blogger scrive una cosa e qui le notizie ci arrivano del tipo da oggi in America è così, e invece in realtà è semplicemente un blog letto da 3 persone che ha detto questa cosa. Mentre in Italia questo problema non c'è affatto, cioè nel senso che qui il politicamente scorretto è mainstream, cioè qui c'è il problema opposto. Che è una roba, sono discorsi che fa spesso Francesco De Carlo, con cui concordo assolutamente, nei club underground di stand up comedy ha senso il politicamente scorretto nel momento in cui c'è il politicamente corretto nel mainstream, ma se, qui è il contrario, cioè nel senso qui siamo ancora magari molto spesso delle robe becere, quindi non so, cioè qui in Italia c'è me, cioè qui in Italia se ne discute tanto, ma poi in realtà non, la cosa del non si può più dire niente non è vera. Cioè, se poi ogni tanto delle battute creano del dibattito, però quello fa parte del gioco, cioè finché non mi impediscono di farlo, cioè non posso pretendere che a tutti stiano bene le battute. Cioè.
Sai chi ha gridato la censura?
Sì?
Christian De Sica.
Ok, questa me la son persa però. Questa me la son persa, perché?
No, parlava appunto del fatto che non si può più dire niente per questioni di... Quindi per lui la vive come una censura. Quindi grandissimo attore, poi quello che fa dal mio punto di vista è abbastanza opinabile. Vabbè, chiuso il discorso.
Sì, no, assolutamente. Sì, no, non mi ero perso questa polemica, però sì, appunto qui c'è... Non lo so, mi sembra molto che ci sia il dibattito, ma meno poi il fatto reale. Poi ripeto che si discuta su alcune battute, ci sta. L'importante è che sia... Cioè, per me resta valido, poi al netto di tutti questi discorsi, resta valido il fatto che un comico sul palco poi dice quello che vuole e si prende però le responsabilità di quello che dice. Quindi...
Giusto.
Ecco, questa è la regola generale, ecco.
Ok, ed è arrivato il momento di ascoltare un altro brano che tu hai scelto per noi, e il brano che andiamo ad ascoltare è You Don't Know My Name di Alicia Keys. A tra poco.
Feeling like, oh, you leave me. Mars on 39 for Lennox. You know the one with the braids? Yeah. Well, I see you on Wednesdays all the time. You come in every Wednesday on your lunch break, I think. And you always order the special with the hot chocolate. And my manager be tripping and stuff, talking about we gotta use water, but I always use some milk and cream for you, cause I think you're kinda sweet. You always got on some fly blue suit, and your cufflinks is shining all bright. So what you do? A word? Yeah, that's interesting. Look, man, I mean, I don't want to waste your time, but I know girls don't usually do this. But I was wondering if maybe we could get together outside the restaurant one day. You know, because I do look a lot different outside my work clothes, and just go across the street to the park right here. Wait, hold up. My cell phone breaking up. Hold up. Can you hear me now? Yeah. So what day did you say?
Alicia Keys, continuiamo le nostre chiacchiere con Alessandro Cappai. Quindi, hai scritto un pezzo che a me è piaciuto tantissimo,
sì?
Che è quello del Papa e la masturbazione femminile.
Ok, sì.
Perché è okay, assolutamente sì. Femminista e cito, secondo questa società maschilista e retrograda, a masturbarsi sono solo gli uomini. E noi vogliamo vietare le cose alle donne, non agli uomini. Ed ero curiosa di sapere da dove è cominciata la scrittura di questo pezzo.
Allora, questo è uno dei primi pezzi che ho scritto, poi infatti faceva parte del mio vecchio spettacolo, cioè non c'è più nello spettacolo attuale. Questo è uno dei primi pezzi che ho scritto, e tutto partiva da una notizia che avevo letto su Marina Abramovic, che aveva dichiarato di aver abortito 3 volte, tipo, ed era scoppiato uno scandalo. E un sacco di gente, cioè se tu leggevi i commenti erano tutti del tipo, però 3 sono troppe, che io non capisco, cioè nel senso, se per te 3 sono troppe vuol dire che sotto sotto non ti andava bene neanche la prima. E quindi il discorso è partito tutto da là. E quindi
oppure
da lì
uno
poi
te lo perdona.
Esatto, no,
tre no.
Per questo, esatto, cioè se 3 non ti vanno bene vuol dire che tu sei convinto che la prima gliel'hai perdonata, non
esatto.
Sei convinto che fosse un suo diritto.
Assurdo.
Quindi tutto è partito da questo. E quindi lì avevo scritto un pezzo sull'argomento che poi negli anni si è sviluppato. E fra l'altro questo fu, essendo io agli inizi quando avevo scritto questo monologo, citavo un monologo di Sarah Silverman in cui appunto faceva il parallelo fra masturbazione e aborto, e diceva sul fatto che poi si immaginava tutto, cioè se la masturbazione fosse trattata come l'aborto.
Okay.
E quindi io gli ho dato la mia, come dire, la mia chiave di lettura. Ho ripreso il ragionamento, ecco, ci tengo, le battute erano diverse.
Era completamente diverso.
No, però ho preso il parallelo masturbazione-aborto, infatti l'ho preso da lì.
Okay.
E poi è diventato insomma una roba che negli anni si è sviluppata in tutti quei sottopassaggi, ecco.
Certo.
È nato così, sì.
Poi sarai sicuramente consapevole che un discorso di questo genere fatto da un uomo è assolutamente potente, non dico più potente, ma sicuramente molto potente.
Ok, sì, anche se è più potente forse detto da un uomo, ma è molto più scomodo detto da una donna. Io mi sto rendendo conto che per il pubblico in generale viene consigliato, cioè se è una comica donna a parlare, se è una comica sul palco viene visto molto più facile qualsiasi cosa che dica è scomoda. Cioè sì, è sufficiente che con un pubblico generalista è sufficiente che una comica dica che non vuole figli già per essere scomoda.
Certo. Che poi non, cioè, sì, che poi non fanno altro che portare, appunto, come dicevamo prima, sul palco un pensiero diffuso, comune.
Esatto, esatto. Per le comiche è molto più questo aspetto. Infatti, ricollegandoci anche al non si può più dire niente, è per assurdo, cioè dico per assurdo, cioè dico in barba questi discorsi qua, i monologhi veramente cioè se tu vai a vederti i commenti su YouTube, cioè la gente incazzata la trovi sotto i monologhi di una comica che parla delle robe sue liberamente, la gente incazzata la trovi lì, quindi per assurdo il non si può più dire niente lo vedi più in argomenti così piuttosto che magari in un comico uomo che fa il politicamente scorretto.
Infatti una delle cose che hai detto è che se volete conoscere i problemi maschili, la prima cosa, una tra le prime cose da fare è sicuramente andare a leggere i commenti sotto un post di una donna.
Sì, verissimo. Perché questo mi ricordo moltissimi anni fa quando ero ragazzino, mi ricordo avevo il like a una pagina su Facebook che in teoria doveva essere antisessista ed era uno di quelli per i diritti maschili. Però dopo un tot ti rendi conto che a loro non interessa parlare di diritti maschili del tipo, che ne so, sensibilizzare sul fatto che anche gli uomini sono vittime di violenza domestica, tutte cose reali. Ma poi capisci che queste persone, questi movimenti qua sono veramente poco interessati a rivendicare queste cose in sé, ma sono più che altro interessati a metterle in confronto con le donne e dire ah beh, se fosse successo a un uomo, quindi c'è più una battaglia contro le donne piuttosto che sensibilizzare su alcuni argomenti. Quindi sì, cioè se vai a vedere per capire i problemi maschili devi guardare nei commenti ai post in cui si parla di problemi femminili e poi lì vedi tutti gli uomini che dicono ah però gli uomini invece, okay. Però ci si ricorda solo in quei momenti.
È uno dei problemi anche che ha il femminismo, per generalizzare, ci sono tanti, cioè, punti di vista che poi alla fine sembra che la lotta la si faccia all'interno tra donne, c'è una dispersione di energie enorme ed è un peccato.
Sì. Questo è vero, cito una battuta di Valeria Pugeddu, che poi lo dico anche per trasparenza, è la mia ragazza, quindi lo devo dire. Okay. Però è una bravissima comica e cito, c'è una battuta in cui dice che nel femminismo ci comportiamo come se avessimo già vinto.
Sì, brava.
Cioè,
brava.
Tipo, abbiamo già vinto, ora mettiamoci a discutere un po' delle sfumature. E invece mi è sempre... Cioè poi mi colpisce che al di là di tutte le discussioni il femminismo è tristemente ancora una lotta per la sopravvivenza oggi.
Caspita.
Cioè le lotte sono ancora basilari, cioè le lotte sono ancora... cerchiamo di far sì che in ogni regione si possa abortire così come ci dovrebbe essere garantito dalla legge o...
Assolutamente.
Sì, quindi è ancora una lotta per la sopravvivenza, eppure sì, a volte si discute su sfumature. Ecco.
Sì, per la difesa dei diritti acquisiti negli anni che adesso ci stanno cancellando sotto il naso e che quindi bisogna assolutamente combattere.
Questo. Diceva Carli, non esistono diritti ma solo privilegi che ci tolgono non appena ti distrai.
Purtroppo è proprio così. Ed è arrivato il momento di ascoltare un altro brano, una canzone sempre selezionata da te, e quindi andiamo ad ascoltare Bird Set Free di Sia. A tra poco, buon ascolto.
Clipped wings, I was a broken thing. Had a voice, but I could not sing. You would want me down. I struggled on the ground. Oh, so lost the line, have been crossed. Had a voice, but I could not talk. You held me down. I struggled to fly now. Oh, but there's a scream inside. We are tried out. We hold on so tight. We cannot deny it's us alive. Oh, it is.
parlare di un argomento che è caro a tutti e a tutte. Parliamo quindi di sesso, nel senso, abbiamo detto che ne parli poco, adesso ne parli tanto hai raccontato anche di quanto le tue colleghe di stand up ti abbiano fatto scoprire cose nuove.
È vero, che poi sì, quel monologo nello spettacolo nuovo è cambiato leggermente, non è più una comica, però sì, la storia vera è quella, era un monologo di Elisa Benedetta Marinoni e avevo scoperto questa cosa, quindi sì, si impara un sacco ascoltando i monologhi delle comiche donne, scoperto.
Ricordiamolo, riguarda l'erezione del clitoride, poi...
L'erezione del clitoride, esatto, una roba che poi andando in tour e facendo questo pezzo e chiedendolo ho scoperto che nessun uomo lo sa e quasi nessuna donna. Quindi è molto, molto
sì,
strano.
Anche gente frequenti. No, scherzo.
No, il pubblico. No, no, poi vabbè, c'è sempre la percentuale di persone in meno che a priori non alza la mano perché ha paura. Quindi
ah,
magari
beh, certo,
un po' di persone che lo sanno ma non alzano la mano.
Ah, tu ti basi sull'alzata di mano.
Sì, no, io mi baso. Allora. Sì, no, esatto. Quindi non è proprio una statistica fedele.
Va bene, allora guarda, noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, okay. Il nostro tempo a disposizione è quello che è, come in tutte le situazioni in cui c'è un tempo prestabilito, è volato. Io volevo soltanto che ricordassi i tuoi prossimi appuntamenti dopo l'estate, quindi so che avrai alcune date anche molto importanti, una di queste è allo Zellig di Milano a settembre.
Sì, al momento è la prima. Sì, è la prima che diciamo che abbiamo ufficializzato. Stiamo ancora mettendo insieme un po' il tour. Spero di girare un po' in autunno. È al momento la prima, che è il 15 settembre allo Zellig in Viale Monza. Non sarà il mio spettacolo, ma sarò insieme ad altri comici, una collettiva. Proviamo un po' di roba nuova, mischiamo, facciamo pezzi nuovi, pezzi rodati. E quindi sì, 15 settembre allo Zelig, siamo molto contenti perché poi quello è un palco importante e soprattutto è a due fermate di metro da casa mia, quindi comunque ancora molto più importante questo a Milano. No, scherzo, ovviamente sto scherzando. Sì, no, siamo molto contenti perché è un palco molto importante lo Zelig per la comicità italiana in generale, un palco storico, quindi siamo molto felici di approdare lì, ecco.
E io ci sarò, non mancherò assolutamente.
Ah, perfetto, okay. Perfetto, sono contento.
Allora, io ti ringrazio tantissimo, grazie ancora.
Grazie a te per l'invito.
Allora ci vedremo di persona,
molto
sicuramente
volentieri.
Sarò una che alzerà la mano okay. A caso, così, giusto per
okay,
fare un numero.
Qualsiasi domanda, esatto, per falsare le statistiche ulteriormente.
Esatto, è così che si fa. Va bene, io ti ringrazio ancora, ti auguro una buona
grazie
giornata.
Mille a te.
Grazie mille. Ad Alessandro
Cappai.
Ciao
a tutti, buona giornata, grazie.
Ebbene sì, è finita anche questa puntata di Sister. Un altro alleato l'abbiamo portato in porto. Degno di entrare nel nostro giardino degli alleati, che dite? E quindi avete preso appunti? Sapete cosa fare? Ah, io sì, io mi andrò a vedere quindi l'ultimo spettacolo di Taylor Tomlinson, come consigliato dal caro Alessandro Cappai. E poi Sarah Silverman, sicuramente non può mancare, la grandissima Joan River. E perché no, ovviamente, se avete qualche stand-up comedian donna preferibilmente da segnalare, scrivetemelo sul mio canale di Instagram. Mi cercate Clarice Trombella e io sarò felicissima di ascoltare i vostri consigli. Appuntamento alla prossima domenica, sempre alle 16:30, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Sister non finisce qui, infatti. E l'estate non sta finendo ancora, eh no, è troppo presto. Ma soprattutto lasciamoci sempre ispirare dagli altri. Ma mi raccomando, che siano i migliori e le migliori. Buona domenica a tutti e a tutte. A presto. Ciao.
Quando vedo il mio papi, indipendente sì ma dipende dal papi. Mi prende forte, chiede baby do you love me. Lo guardo stringo, chiedo baby do you want me. You want me, you crave me. You need this, you eat this. Facevi finta non ci fossero legami. Ora vuoi solo me cause baby I'm your mommy. Portami al lago a ballare. Shaku shaku qui sul mare. Ci ho preso gusto a non andare. Because I wanna rock your body. Portami al lago a ballare. Shaku shaku qui sul mare. Ci ho preso gusto a non andare. Because I wanna rock ya.
I wanna
shaku shaku.
Wanna
rock ya, rock ya.
I wanna
shaku shaku.
Wanna
rock ya, rock ya.
I wanna
shaku shaku.
Wanna
rock ya, rock ya.
I wanna
shaku shaku.
Wanna
rock ya, rock ya. Tu sei la mia ride and die. Baby we like a Bonnie and Clyde. Ma questo tu già lo sai. E lo ripeto you know why. You want me, you need me. You feel this, you like this. Ti guardo, mi perdo qui con te. Portami al lago a ballare. Shaku shaku qui sul mare. Ci ho preso gusto a non andare. Because I wanna rock your body. Portami al lago a ballare. Shaku shaku qui sul mare. Ci ho preso gusto a non andare. Because I wanna rock ya.
I wanna
shaku shaku.
Wanna
rock ya, rock ya.
I wanna
shaku shaku.
Wanna
rock ya, rock ya.
I wanna
shaku shaku.
Wanna
rock ya, rock ya.
I wanna
shaku shaku.
Wanna
rock ya, rock ya. Portami al lago a ballare.
Your body, yeah.